ma in primo piano sono figli di Dio. E questo è grazie di giovani che mi hanno cercato dall'età di 18-19 anni. E senza di questi ragazzi, senza il loro impegno nella mia vita, non solo non ci sono qua, ma io non ci sono. Mi ricordo, era un momento molto delicato, mi sono trasferito ad andare in, l'università, e lì lottavo con proprio fare finire la vita, no? Lottavo, avevo tanti pesi caricato sullo zaino, della vita. E lì avevo sensibilità al Vangelo, a Gesù, ma non ho mai visto, sono cresciuto in una chiesa, mai sentito l'amore di Cristo. E così lontano dal mio paese di nascita, qualcuno mi ha cercato, alcuni mi hanno cercato, giovani mi hanno cercato e mi hanno mostrato Gesù, cioè mi hanno proprio fatto vedere Gesù nella loro vita e di conseguenza mi hanno parlato di Gesù. Io porto questo peso, non so dove posare, non riesco a togliere. E Gesù gli ha detto, io porto i tuoi pesi. Anzi, l'ho già portato in croce. Già portato in croce. E voglio sostituire il mio zaino, che è leggero, è super leggero, con il tuo. Il mio sacrificio ti basta. Seguimi. C'è un giovane a quest'età che ha tutto questo a spalle. Nessuno mi ha parlato della Chiesa, nessuno mi ha parlato di dottrina. Era Gesù. E io sono rimasto colpito, attirato a questa figura. No? Oggi vi faccio questa domanda. Tutti i gruppi, sia terroristi, comunisti, tutti quanti che vogliono fare un movimento, chi cercano? Qual è l'età che cercano? I bimbi, adolescenti, adulti, quelli un po' più anziani, a che età cercano? I teenager, come mai cercano questa età? Sono cosa? Energia di sicuro. Cos'altro? Come? Idee nuove, ecco, bravi. Cos'altro? Chi ha detto il futuro? Il futuro. E la seconda domanda, l'età che ha cercato Gesù. Cioè, di sicuro, lui è stato bene con tutti, i bimbi, adolescenti, adulti, anziani, prostitute, pubblicani, lui è stato con tutti. Ma chi ha cercato più di qualsiasi altra età? Chi? Bimbi? Anche giovani. L'età dei suoi discepoli sono piuttosto tra 12 a 20 anni. Niente di più. L'età che hanno iniziato a lavorare, fare apprendisti dei loro padri. Tanti non avevano ancora le mogli. Erano molto, volevano conquistare il mondo, giusto? I zelotti. Pescatori, io sono pescatore, quindi mi trovo bene con i pescatori. Qualche arrampicatore di sicuro. Gesù cercava queste persone sono state attirate a Gesù. Volevano stare con lui, no? Volevano uscire con lui. E secondo me, non so, lui è salito su tante montagne, no Esther? Tante montagne. Con la corda non sappiamo. Forse ha fatto free climbing. Ma l'ha fatto con i giovani. Ok? Oggi vorrei parlare di un tema per me molto importante. È una predica e anche un'esortazione. E questo. E sono le quattro quattro zone della strategia di Gesù per raggiungere i giovani. E so che non tutti qua siete giovani, siete giovani di cuore forse, no? Però questa età, secondo me, deve essere sui vostri cuori, di tutti, non solo quelli che sono giovani. Mi spiego? Perché io ci sono per qualcuno, perché qualcuno ha detto, lui ha bisogno di Cristo. E secondo me i giovani hanno bisogno di qualcuno che, non so come si dice bene, ma va, si impazzisce per i giovani, che ha a cuore i giovani. Cioè questo è più che altro, non dovreste vestirvi in modo così, cos'ha, frequentare tutti i luoghi dove frequentano loro, ma ha loro a cuore, perché Gesù aveva questa età a cuore. Allora, quando parlo di queste zone, è una zona, non è una persona, è un luogo, è un posto, è un ambito dove si trova un certo tipo di persone. Tutti, cioè, si trovano in questi ambiti, ma c'è una fascia di tipologia, ok? Prima zona è la zona rossa. Zona rossa, ok? E questa è dove Gesù ha coltivato i rapporti con i precredenti. Io uso precredenti perché, chissà, io voglio che tutti diventino credenti, quindi preferisco dire non credenti, precredenti, sono ancora nel forno, giusto? Ok, precredenti. Luca 5, no? All'inizio del ministero, Gesù, Luca 5, 27. Ok, dopo queste cose, attività, dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano. Stava camminando e detto, ah, ecco qualcuno, di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Ha visto questo giovane e ha detto, seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua, come ieri, sono stato da diversi ospiti, che banchetto. Pizzaioli, cibo a volontà, squisito, era proprio come ieri, no? Da voi. E di altre persone erano a tavola con loro. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano. Queste persone non capiscono il valore dei giovani. E dicevano ai discepoli di Gesù, ma perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Cioè, questo ambito è dove ci sono le persone perdute. Non hanno speranza, come me. 18, 19 anni, ero proprio così. E cioè, queste persone non mi hanno detto, tu devi venire qua. Mi hanno cercato. Sono venuti da me all'università, no? Erano persone di 50, 60 anni. Mi hanno cercato. E queste persone non hanno la possibilità di conoscere Gesù Cristo. Capite la percentualità di figli di Dio in Italia è poca. E se uno rispetta le persone di venire qua per ascoltare Gesù, è raro. Giusto? Quindi Gesù andava di là. E in questa zona rossa, diciamo, Gesù ha parlato con le messe, cioè grandi gruppi, pubblicani, zeloti, prostitute. Lui è andato a trovare i bimbi, gli anziani, cioè gli importanti, gli sconosciuti. E tutti volevano stare con lui. È importante però capire che questa zona, questa fascia, Gesù ha passato il meno tempo su quattro zone di cui vi parlo, ma è stato lì presente con questi ragazzi. Vi chiedo, dove sono i ragazzi di oggi? Dove sono i ragazzi? Dove si incontrano oggi? I parchi, giusto? No? I pub? I bar, le piazze? Dov'altro? Campo da calcio, giusto. Tanti, no? Palestre, a volte? Davanti alla scuola? Ovunque ci sia qualcosa che cercano loro, ci sono. Gesù andava lì. E lui, e lì si incontra le persone, è molto facile raggiungere questi qua. Andarci, comprarli qualcosa da mangiare. Un sacco di brioche, un gelato, un caffè. Sì, cioè, facendo amicizia con i giovani, non è tanto difficile, ci vuole solo un rischio. Perché prima di invitarli a fare qualsiasi cosa con loro, si deve stabilire un rapporto di fiducia. E come si dice da noi, si raggiunge le persone tramite lo stomaco, giusto? Giusto. Questo è fondamentale, questa zona qua. E bisogna equipaggiare persone che vogliono andarci e creare questi rapporti. Mi chiedo, cioè, siete così? Volete essere così? La cosa più importante non sono i soldi, non è il tempo, è questo desiderio di rischiarsi, di mettersi in gioco. Cioè, io mi ricordo quell'età, quel momento in cui questa anziana, cioè aveva 60 anni, è venuta da me, mi ha detto, ma cosa stai facendo qua? Conosci qualcuno qua? Vuoi da bere? Quando torno negli Stati Uniti, torno ancora per visitare questa signora. Perché la prima persona che ha preso cura di me, non importava la sua età, imporve il suo cuore per me. Seconda zona. Zona arancione. Zona arancione. Questa zona è dove Gesù ha condiviso il Vangelo con i precredenti, con cui ha acquistato fiducia. Luca 10, 1 e in poi. Dopo queste cose, il Signore disegnò altri 72, non si sa, ma questi sono persone che erano disposte ad ascoltare il Vangelo, questi 60 discepoli, e li mandò a due, davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Egli diceva loro, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore delle messe perché spinga degli operai nelle sue messe. E or, i 70 tornarono pieni di gioia. Scusate, questo è il primo due di versetti, poi 17. Ora, i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come fulgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ovviamente lui manda queste persone, giusto? Ma non è chiaro se questi sono figli di Dio o prefigli. Gesù li ha scelto e lui ha passato tempo con loro. Un gruppo più ristretto, gruppo più disposto. Gesù ha passato più tempo in questa zona perché vedeva il Padre che gli stava attirando a sé. Quindi lui ha investito più tempo in questi giovani. Ha condiviso quello che stava facendo, il suo ministero. Incorporava nelle sue attività, diciamo. La cosa più importante di questa zona e di far vedere e condividere il Vangelo con questi. Hanno bisogno di sentire di Gesù, non della Chiesa, scusate, non sono contro la Chiesa, amo la Chiesa, sono per la Chiesa, ma in Italia si parla della Chiesa e c'è tutto questo giudizio che cade addosso. Io parlo di Gesù. Gesù parlava di sé, no? E qua, in questa zona, importanti, è importante creare un ambiente in cui lui si trovano bene. Gesù faceva questo. Gesù ha creato posti, luoghi. Non decorava, non mettevano qua e là. Era come la gente trattava queste persone, questi tre credenti. Trattavano loro senza, non c'era giudizio, c'era un'ospitalità pazzesca, c'era un desiderio di portarli a questi luoghi, a portarli a casa. Quindi bisogna creare questo ambiente e bisogna equipaggiare altri di riuscire a presentare Gesù. Vi chiedo questo, se qualcuno vi dicesse, ma come hai conosciuto Cristo? Potreste in 3 minuti, 5 minuti raccontare come avete conosciuto Cristo? Cosa ha fatto nella tua vita e come sei adesso? Equipaggiare persone di riuscire a presentare Cristo, cosa ha fatto nella sua vita. Questo mi ha colpito più di ogni altra cosa. Parlavo con, non so, decine, ventina di ragazzi e loro mi hanno parlato solo di Cristo. Prima di Cristo, come hanno conosciuto Cristo e dopo. E bisogna equipaggiare i giovani di come presentare la storia di Gesù. Caratteristiche di persone in questa zona, che vogliono raggiungere questa zona. Non sono vergognati di invitare altri. Sembra una cosa assurda, ma invitare persone a questi ambienti ci vuole rischio. La capacità di perdere un rapporto. Persone in questa zona, che vogliono raggiungere questa zona, hanno un senso di ospitalità. Casa mia è casa tua. Dove sono io, sei invitato. Puoi avere accesso a quello che è mia. Danno i passaggi ai ragazzi. Cioè io all'università non avevo, cioè mezzi, avevo una bici. Sono diventato magro perché pedalavo di qua e di là, no? E quando qualcuno mi ha dato un passaggio, ieri, dopo questa festa, ho visto il nostro, chi ci ha fatto ospite, le ha portato 2 ragazze a casa. Cioè un passaggio in macchina, cioè quanto tempo passate conoscendo la persona. Un passaggio e fa vedere il cuore. Poi questi creano un ambiente eccezionale, eccellente, ok? Vogliono un posto dove i giovani vengono e si sentono a loro agio. Gesù è andato all'estremo. Se vogliamo parlare a un ospite, scusa, uno che è ospita, pensiamo di Gesù. Gesù stava molto comodo in cielo, giusto? Aveva tutto. Non gli mancava nulla. Lui si è fatto carne e ossa, scendeva. Ha lasciato tutto per stare con noi in un mondo schifo. Lui voleva stare con noi. Stare e sperimentare quello che sperimentiamo noi. Gioie, no? Cioè la perdita, delusioni, tutto quanto che noi sperimentiamo, Gesù l'ha fatto. Poi è stato, cioè, disprezzato, abbandonato da noi, da giovani. È stato crocifisso, sepolto, però è riuscito, si è risuscitato. E così, cioè, ci ha fatto vedere la via per camminare. Quando vado in montagna è bello, no? Portare un sentiero. E per un giovane, no, che non sa dove andare, molto confuso, avere qualcuno davanti che gli mostra la via, soprattutto quando si fa un'attività, cioè quando faccio un'attività in montagna con dei ragazzi, cioè, è pazzesco, perché sembra che tanti non sanno come camminare, soprattutto su erba, roccia e tutt'altro. E quando c'è qualcuno che mi mostra, si mette i piedi qua, di là, cioè questo qua non è stabile, questo qua si scivola. Cioè usate i bordi dei scarponi. Facendo vedere come si cammina, si dà sicurezza. Gesù ha fatto questo. Noi, in questa zona qua, facciamo la stessa cosa. Persone che attirano cioè i loro amici a Gesù, loro presentano un Gesù, non una chiesa, non una dottrina. E ieri parlavo questo con i ragazzi, non passiamo tanto tempo qua, ma io sono convinto di questo. La personalità di Gesù attira giovani a sé. Se presentiamo non solo dottrina, non sono contro la dottrina, non fraintendetemi, ok? Ma se presentiamo la personalità di Cristo, persone sono attirate a Cristo. I giovani sono attirati. Chi tipo di persona è Gesù? Gesù era una persona autentica. Quello che diceva, faceva. Non c'era nulla da nascondere. E i giovani, se c'è qualcosa che puzza, no? Sentono subito. Sano, giusto? Perché ai ragazzi di questa età, sì. Lui è stato, diciamo, avvicinabile o accessibile. Anche essendo un re, camminava a questo livello. Non c'era un palco, non era... Lui doveva essere trattato come un re. Invece si è lasciato trattare da un qualsiasi. Era umile. Cioè, lui non doveva avere un carro, un posto in alto, un nome, vestiti belli, totalmente umile. I giovani cercano questo. Era coraggioso. Quando è stato, cioè nel giardino, prima di essere crocifisso, ok? Loro dicevano, cioè noi cerchiamo Gesù di Nazareth, e Gesù dice, chi cercate? E lui ha detto, io sono. E tutti si sono inginocchiate. Perché avevano questo, wow, lui non ha paura di noi. Era coraggioso, premuroso. Cioè, io non so come spiegare in questo in italiano, perché è un'altra parola. Ma lui pensava degli altri. Anche se fosse un bimbo, pensava di lui. Anche se fosse una prostituta, ha pensato di lei. Premuroso. Era spensierato, cioè non abitava, cioè tra le nuvole, ma spensierato, non era legalista. Non diceva, se fai queste regole qua ci sono, se no, via. Lui ha detto, vino nuovo, perché ste volte nuove. No? Era divertente. Cioè, io non so di voi, ma Gesù voleva uscire e divertirsi. Davvero? Sì! Quante volte lui ha fatto una passeggiata? Quante volte ha fatto lui campeggio libero? Davvero? Arrampicate. È andato, cioè, noi abbiamo canoa, lui in barca. Con i discepoli, giusto? Divertente, avventuroso, lui voleva fare altre cose. Entusiasta, molto entusiasta. Aveva una passione, lui, io penso di lui, Gesù, lui sorrideva quasi sempre. Pieno di tatto, quando indirizzava qualcuno, anche se la situazione era molto delicata, lui trattava, ha dato rispetto. Tipo la donna, la donna prostituta, no? Tutti stavano pronti per lapidare. E lui dice che cosa? Chi è senza peccato lancia la prima pietra. Cioè i giovani cercano questo. Perché alla fine non ha scusato i suoi sbagli. No, il peccato della donna. Ha detto, chi qua è senza peccato? E gira e dice, donna, non sei la donna, ma dice, donna, dove sono quelli che vi ha accusato? Ti hanno accusato? Non ci sono. E allora non ti convano neanche io. Ma vai e non peccare più. Pieno di tatto. Un eroe, no? Però che non si lamentava mai. Che bello, uno che non si lamentava mai. Impegnato, cioè lui si è messo da fare con i giovani. Aveva una causa e lui combatteva per quella causa. E alla fine, idealistico. Quanti dei giovani oggi hanno questo, cioè sentono un ideale e vogliono raggiungere quello? Gesù ha detto, siate perfetti come il Padre in cielo è perfetto. E i giovani volevano questo. Erano tanti attirati da questo. Seconda zona. Prima zona, zona rossa. Coltivare i rapporti con i precredenti. Seconda zona, arancione. Ok? E questo forse uno che manca tanto in diversi ambienti cristiani. No? Lui andava lì per condividere il Vangelo. Terzo, zona verde. Gesù ha discepolato i 12, più che altro ha discepolato solo 3 persone, 3 uomini. E lui ha passato più tempo che la zona rossa, la zona arancione e la zona verde. Più tempo lì. Luca 6, 12 e in poi. In quei giorni egli andò sul monte, ecco, di nuovo in montagna. Mi piace Gesù di morire, ok? Andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Sacco a pelo? Mi pare. Bel falò? Penso di sì, ok? Pregando Dio, quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, il suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, chiamato Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Tutti giovani. Dice Marco 3:14, lui ha scelto 12 per stare con loro. Non so di voi, chi dice io voglio stare con te, mi veramente vuole bene. Mi conosce fino in fondo come Gesù ci conosce. Dice, io voglio stare con te. Un giovane che sente questo, nel cuore si salta. Non perché siete delle loro età, ma che volete stare con loro. Gesù ha fatto questo. Luca 8, 41 e in poi. Faccio un salto, vedo solo qualche versetto qua. 41 e in poi. Ecco, venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, un uomo importante, giusto? Ha cercato Gesù. Come mai? E gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. 49. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli, tua figlia è morta. Non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo, non temere. Che bello. Che bello. Non temere. Solo abbi fede e sarà salva. Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, all'infuori di chi? Pietro, Giovanni, Giacomo. Si pensa che Gesù, essendo figlio di Dio, stava con tutti, passava tanto tempo con tutti, e non è vero. La maggior parte del suo ministero è stato con, sì, 12, ma anzi, 3 persone. Ma ha passato quasi tutto il suo tempo con queste 3 persone. Lui ha visto la potenzialità, ha visto Dio all'opera nella sua vita, e ha detto, io mi metto a disposizione alla tua vita, alle vostre vite. Voglio stare con voi. E lui ha passato così tanto tempo, ha detto, io, chi sono io? Passo a te. Se vogliamo raggiungere persone nella zona rossa, nella zona arancione e anche quello verde, la nostra priorità deve essere con persone nella zona verde. Cosa dobbiamo trasmettergli? La personalità di Gesù. Loro devono diventare come Gesù, umile, giusto? Spensierato, cioè non negalisti. Devono diventare premorosi. Devono diventare, cioè, accessibili. Avere un'ospitalità tra i giovani. Cioè, se vediamo queste caratteristiche qua crescendo in coloro che stiamo con cui stiamo facendo discepolato, allora il lavoro è a posto. Io, il mio tempo è più che altro concentrato su 5 uomini. E la mia, cioè, ha detto, vi seguo, ma voi seguite altri. Se non va bene, se non avete tempo, va bene, seguo un altro. E questi giovani dicono, sì, ci sono. So che in quest'oggi ci sono tante cose da fare, giusto? Qualcuno dice che io non ho niente da fare, non ho tempo, ho troppo tempo sulle mie. Chi lo dice? Non ho visto nessuno. Noi abbiamo tante cose da fare, giusto? Vi chiedo, quali sono le vostre priorità? Sono le priorità di Cristo. È una parola dura, no? Difficile. Anche per me. Sì, sono pastore. Faccio attività con giovani. Ho 4 figli, una moglie, ho anche un lavoro di cui mi occupo negli Stati Uniti e anche in Europa. La mia priorità è con questi 5 uomini. E ho detto, se faccio così con voi, voi fate con altri. Se no, non cerco qualcun altro. Voglio essere, cioè, schietto con loro e loro siano schietti con altri. E secondo me quello che mi ha colpito sono quelli che mi hanno fatto, con cui mi hanno fatto discepolato. Mi hanno detto la stessa cosa. C'è un uomo di 74 anni, si chiama Don Bachman. È il marito di quella donna che mi ha cercato per prima, no? Al gruppo giovani. Lui mi segue ancora. Lui prega per voi. Mi ha colpito. Lasciato segno. Ultimo, chiudo qua. Zona blu. Chiudo qua. Zona blu forse non è neanche capito tra noi, Joy, adesso. Questa zona è il deserto. Natura. Posto fuori. Mi dite, ma Gesù non c'è stato? Sì. Gesù è stato, la maggior parte delle sue prediche sono state all'aria aperta, oltre i 50. Lui ha fatto viaggi in montagna, campeggio libero con i suoi, quasi sempre. Come mai? Vi faccio un esempio, Luca 9:28. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, non dovresti svogliare lì, dopo questi discorsi Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Cosa fa Gesù in questi luoghi qua? Lui ha un ritmo di servire altri e di ritemprarsi. Se uno mi dice, io non ho tempo per ritemprarsi, io vi dico, non avete tempo per servire. Perché sarete sempre vuotati. Nel ministero che gestisco, questo di Interwilderness, noi facciamo almeno un campo all'anno. Lo scopo è di andare in un posto deserto, portiamo non tanto cibo, tende, e siamo lì per da 4 a 7 giorni. Oltre metà del tempo è solo per solitudine, digiuno, ascolto. E lui mi dice, ma che cosa faccio? Digiuno? Non c'è niente da fare? Ascoltare. Ricevere. Assorbire la presenza di Dio, assorbire la sua parola. Se uno non lo fa, non può fare zona rossa, verde, arancione, viola, che ne so, gialla, è svuoto. Scusate, è vuoto, è svuotato. Non hai niente da dare perché non ha ricevuto niente. E quindi questa zona, secondo me, è quasi negata nella Chiesa. Ma Gesù no. Infatti lui ha usato questa zona per preparare i suoi leader per andare per tutte le altre zone. E anzi ha invitato quelle della zona verde e arancione di venire qua. Concludo con questa storia. Un ragazzo si incontrava Gesù a un campo libero come abbiamo fatto quest'estate. No? Questo è un po' campeggio libero, spostandosi da luogo in luogo. Lui ha conosciuto Cristo e ha detto, caspita, la mia scuola superiore non conosce Cristo. Ha detto, io so quello che faccio, inizio un gruppo di preghiera su campus, inizio a pregare per questo. E pian pianino altri si sono uniti con lui. E sapete quello che hanno fatto? State prossima, hanno fatto non un campeggio tipo questo, ma 3. E persone sono venute risultato di questo gruppo di preghiera. Sono venute. Dopo 5 anni di attività del genere, c'erano 150 giovani. E un mentore mio è stato invitato in quella chiesa di venire e dare qualche testimonianza. E lui ha fatto questa domanda. Avete notato quello che ha fatto Dio qua, tra di voi? E loro, sì. C'è questa gioia, c'è questa passione. C'è questo frutto, questa vita. Sapete perché c'è? Cosa ha in comune tutte queste cose? Qualcuno si è rischiato e ha organizzato un campo giovani. Ha invitato i loro amici lì. E da quel punto in poi è iniziato questi gruppi, queste attività, queste zone, tutto quanto. Ma la radice è stata questa zona blu. E la Chiesa ha detto, ah, è vero, noi abbracciamo anche noi questa attività. Perché l'ha fatto Gesù. Io vi chiedo questo. Dove siete voi? Un po', dove siete con queste zone? Come individui, ma anche come chiesa. Esiste il rosso? Arancione? Verde? Il blu c'è? quali sono le zone che stanno funzionando bene e dove c'è bisogno di qualche lavoretto o forse svilupparli. E non guardare, cioè so che quando parlo di questo tutti guardano a Pippo, a Massimo, a Ruben, guardano ai capi. Io non sto parlando a loro, perché so che loro lo fanno. Sto parlando di voi, che voi che avete giovani. Io sono papà di giovani, prima o poi avrò teenager in casa. Io penso di loro adesso. Quali sono i prossimi passi per iniziare qualcosa? Qualcuno qua ha una casa e dice, io voglio giovani, io voglio zona arancione nella mia casa. È possibile. Vi dico che è possibile. Più importante di questo qua è dove siete con Re Gesù. Dove siete? Il frutto è di conseguenza del rapporto personale con Gesù. Se non ce l'avete, lasciamo stare quello che ho detto. Zone non importano se non conoscete Gesù. E se non state ricevendo da Gesù. Come i tralci, no? I tralci hanno bisogno di allacciarsi alla vite e succhiare, prendere nutrimenti. Cosa Dio sta sviluppando in te? In te, in te, in te. Cosa sta facendo in voi attualmente, oggi? Chi vi sta discepolando? Io so tante persone, non c'è nessuno che fa discepolato con me. Nessuno mi segue. Tu, avete mai invitato, chiesto qualcuno? Quando io ho visto persone che hanno questo frutto nella loro vita, posso stare con voi? Voglio diventare come Gesù in te. Posso stare con te? Se qualcuno mi dice questo, qualcuno mi fa questa domanda, io devo pregarci sopra. Non è solo per i giovani adesso, sono per tutti. Tutti noi abbiamo bisogno di un Paolo, ok? E tutti noi abbiamo bisogno anche di un Timoteo. Quindi qualcuno vi chiede, e voi dite, io sono troppo indaffarato per occuparmi di questa persona qua. Di nuovo, dove sono le vostre priorità? Nessuno arriverà fine della vita dicendo, se avessi io una macchina più grande, se avessi io una casa più grande, se avessi io più soldi, se avessi io, che ne so, più tempo. No, direte che avessi visto più discepoli, fare discepoli, che fanno discepoli, che fanno discepoli. Papà, ti ringrazio per quello che tu stai facendo qua, vedo, mentre parlo vedo. Prego, Signore, per la tua, il tuo Spirito Santo di scendere e convincere a parlare con i cuori e di far agire, Signore, di vedere, non importa soltanto le zone, importante l'ascolto alla tua voce. Come hai detto, tu hai detto molto chiaro, voi conoscerete la verità e la verità vi farà libera. La verità è una persona. Gesù, fagli conoscerti e farvi liberi, liberi di raggiungere chi sta a cuore tuo, nel nome di Gesù. Amen. Grazie.